siero sulani dorate vati posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Era il 16 marzo del 2022 e lui parlava così.
Может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом.
Comunque, ogni nazione, soprattutto quella russa, è sempre capace di distinguere i veri patrioti dai bastardi e dai traditori e sputar fuori questi ultimi come moscerini finiti per sbaglio in gola. Sputiamoli per terra. Sono convinto che questa naturale ed essenziale opera di pulizia della nostra società finirà per rendere più forte il nostro paese, la nostra unità e la nostra capacità di rispondere alle sfide. Il cosiddetto Occidente collettivo e la sua quinta colonna sono abituati a misurare tutto e tutti secondo i loro standard. Credono che tutto sia in vendita, che tutto possa essere comprato e quindi pensano che ci piegheremo e ci ritireremo. Ma non conoscono la nostra storia, il nostro popolo abbastanza bene.
На боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России.
Così parlava Vladimir Putin il 16 di marzo del 2022. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Va Pensiero, buongiorno a Michele Migone. Dedichiamo questa puntata odierna a un libro che è appena uscito, è di Andrea Graziosi, storico, si intitola L'Ucraina e Putin tra storia e ideologia, edito dalla Terza. Your line, don't cross them line. Andrea Graziosi lo conoscete, è stato ospite alcune volte qui a Va Pensiero e oggi con lui parliamo prima di tutto di nazionalismo civico ucraino. Come nasce il nazionalismo civico ucraino e che cos'è?
Nel 91 in Ucraina il presidente Kravchuk, che era un ex leader sovietico, come tutti i leader in Unione Sovietica, pervasi quindi di cultura sovietica, sceglie questa definizione generale per cui sono ucraini tutti, anche tutti quelli che risiedono nel paese. Per capirci, per esempio, nelle repubbliche baltiche, che pure poi vengono ammesse nell'Europa, come giusto, nell'Unione Europea, eccetera, si fa una scelta etnonazionale, diremmo noi mazziniana, cioè sono cittadini lettoni o estoni o lituani solo quelli che non solo sono nati lì, ma parlano la lingua, per esempio, per cui la comunità russa locale, che effettivamente era una presenza coloniale dal loro punto di vista, non gli viene data la cittadinanza. Quindi c'è un inizio, direi, sovietico, che si sviluppa lentamente. Questa è la cosa interessante, perché tutto il contesto ucraino spinge verso soluzioni non, diciamo, di restringimento, perché per esempio l'Ucraina è plurireligiosa fin dall'inizio, ci sono gli uniati, gli uniati sarebbero gli ortodossi di obbedienza romana, diciamo, che si sono uniti alla Chiesa romana, ci sono la Chiesa ortodossa russa, c'è una Chiesa ortodossa ucraina, c'è naturalmente una presenza ebraica, c'è un pluralismo linguistico. Ci sono quelli che parlano ucraino, ci sono quelli che parlano russo e molto spesso però si sentono ucraini, ci sono quelli che parlano questo surgi, che è una specie di, non di dialetto, di patois russo-ucraino, non so, come un creolo, diciamo. Per cui questa prima scelta continua, come dire, a essere nutrita da questa soluzione, per cui che rende molto difficile prendere delle scelte nette.
Quindi il tentativo di costruire una società aperta attraverso, diciamo, anche questo nazionalismo civico, e qua in sottofondo sentiamo quelle che erano le manifestazioni a Kherson degli ucraini che non volevano l'occupazione russa, che ha dimostrato e che dimostra come la resistenza, appunto, anche nei territori occupati, che adesso la Russia ritiene essere annessi, sia andata avanti per diversi giorni prima che in qualche maniera venisse repressa.
La contrapposizione che noi siamo abituati a fare, che spesso si sente fare da molti commentatori qua in Italia, cioè ci sono gli ucraini, ci sono i russi, quelli parlano ucraini, quelli parlano russo, non è vera. È da un certo punto di vista un lascito sovietico, perché in epoca sovietica il russo era diventato una lingua veicolare, come da noi l'inglese, diciamo, come il francese un tempo. Ma non è che se io o lei, immagino anche lei, ma è tanti, quando uno usa l'inglese si sente per quello inglese, diciamo, americano, io mi continuo a sentire italiano. Il problema è che nell'Unione Sovietica, se uno voleva fare carriera, iscriversi all'università, fare l'ingegnere, fare l'ufficiale nell'esercito, doveva saper parlare anche il russo. Questo ha de-etnicizzato il russo da certi punti di vista. Per le coppie miste inevitabilmente finivano col parlare russo, cioè c'era una russificazione che però non era più un'etnicizzazione o un recupero, tra virgolette, perché i recuperi non esistono mai in senso proprio, ma diciamo non era mai una riscoperta dell'essere russi, era che uno parlava la lingua veicolare più utile. Quindi la lingua smetteva di essere una bandiera nazionale. Invece questo è interessante per la storia italiana. Noi, che in fondo abbiamo un nazionalismo che è stato molto etnolinguistico, no? L'Italia è uno dei fondatori del nazionalismo etnolinguistico. Noi abbiamo subito proiettato sulla Russia e l'Ucraina questa nostra visione per cui la lingua è la nazione, che però non è vera, basti pensare anche all'Irlanda, no? Gli irlandesi parlano inglese, non credo che si sentano inglesi, ecco, per capirci.
Quindi questa è una delle spiegazioni che è data da Andrea Graziosi rispetto al perché c'è stata, come dire, una moltitudine di persone che in Ucraina hanno deciso di resistere all'invasione russa. Qui in Italia per mesi si è discusso del fatto che, insomma, il nazionalismo ucraino voleva dire bandiera, voleva dire gli ultranazionalisti e coloro che hanno appoggiato i nazisti. Come si relazionano le due cose?
Da un lato sicuramente, diciamo, c'è un'esperienza storica del bandierismo, cioè del nazionalismo ucraino, che fra l'altro era di ideologia vicina a quella fascista italiana, diciamo. Torniamo qui alla questione che un certo tipo di nazionalismo l'abbiamo inventato in Italia e l'abbiamo anche, diciamo, portato alle sue conseguenze peggiori. Ricordo, visto che parliamo di italiani, che non so, il fascismo si richiamava apertamente a Mazzini, a Garibaldi, al Risorgimento, alla lingua, alla Corsica italiana, eccetera, eccetera, eccetera. E sicuramente negli anni 30 i nazionalismi insoddisfatti europei, come quello irlandese, ma anche quello palestinese, quello indiano antibritannico, quello fiammingo, quello croato, quello ucraino, si sono rivolti prima a Roma e poi a Berlino come le grandi potenze intenzionate a rompere l'ordine di Versailles. Quindi, diciamo, non è che sia falso che esiste questa radice del nazionalismo ucraino. Era un nazionalismo, diciamo, integrale a base etnolinguistica, spesso antisemita, che negli anni 30 ha dominato l'Ucraina occidentale, diciamo così, come ha dominato anche l'Italia. Le Nazioni Unite, io lo ricordo sempre quando parlo con queste persone, nascono come Nazioni Unite contro il nazifascismo, cioè contro l'Italia e la concezione del nazionalismo che aveva l'Italia. Il problema è che questo nazionalismo però è un'esperienza limitata nella storia ucraina, molto forte, ma limitata, perché riguarda solo alcune regioni, fra l'altro riguarda solo quasi esclusivamente, diciamo in larga parte, una delle confessioni, non confessioni, delle chiese, quella uniate, che era la chiesa, diciamo, galiziana dell'Ucraina occidentale, laddove la massa e la popolazione ucraina è stata molto poco toccata da questo. Chi ne era toccato era naturalmente l'emigrazione negli Stati Uniti e in Canada, soprattutto quella dopo il 45, perché ce n'è una prima della prima guerra mondiale che è un'emigrazione contadina simile a quella italiana o siciliana o napoletana. Però anche quella emigrazione si è trovata a vivere negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, e i figli inevitabilmente sono cresciuti in un clima, diciamo, che era ostile a un nazionalismo etnonazionale come quello americano, canadese, australiano, e lottando poi contro l'Unione Sovietica, contro il totalitarismo, per la libertà, per il dissenso, c'è stata una forte evoluzione anche negli Stati Uniti, per cui anche il gioco a cui a volte si fa riferimento anche in Italia, di questo nazionalismo etnonazionale, etnico, parafascista, ucraino, collegato all'emigrazione, mette insieme due cose che sono esistite ma si sono sfarinate con la storia, come sempre accade.
Слава Збройним силам України, хлопці і дівчата, наші захисники.
E poi c'è Zelensky. Zelensky qua nel primo discorso che ha fatto, proprio la prima sera, il primo video che ha mandato, la prima sera dell'attacco russo sull'Ucraina.
Нашої держави.
Zelensky cosa rappresenta adesso per gli ucraini? Perché è stato eletto nel 2019, ma adesso che cosa rappresenta? Sentiamo ancora Andrea Gaziosi.
È stato eletto perché era un presidente giovane che prometteva l'efficienza e la modernità. Questo è una cosa che in Italia si vede poco, si dice poco, ma insomma si vede adesso nella classe dirigente ucraina, non so se ha fatto caso, sono tutti molto più giovani.
Sì.
Zelensky è stato votato in quanto rappresentava un cambiamento, anche se vuole all'inizio almeno irrealistico, no? Perché in fondo era un attore di una serie popolare televisiva, però quella che in Italia credo abbia fatto Bisio, un film, diciamo, L'uomo del popolo che diventa presidente, sono i film di Frank Capra, però diciamo lui è stato eletto su una cosa di cambiamento, modernizzazione, apertura. Quindi già questo lo rendeva molto diverso da Putin, dalla Russia. E su questo, perché le persone anche le più diverse, nei momenti cruciali viene fuori chi sono. Lì io credo che lì il momento cruciale è stato quando gli americani gli hanno detto ti portiamo via, e lui ha risposto perché devo andare via, sto qui a combattere. E lì ha rappresentato l'Ucraina, il nuovo Stato, e questo ormai lui lo è. Guardi, io ho un'esperienza simile, io ho telefonato quel giorno sia ai miei amici russi che ai miei amici ucraini per dire se volevano aiuto, se volevano trovare borse di studio, se io potevo aiutarli, se potevo invitarli, farli invitare da qualche università. Tutti gli ucraini mi hanno risposto, ma perché ci dici questo? Parlo anche di colleghi di 70-80 anni, noi restiamo qui. Noi restiamo qui a combattere, a me questa è la cosa che mi impressionò di più. E Zelensky, una volta che ha detto quello, ha acquistato un'altra figura. Naturalmente a questo punto questa guerra andrà chiusa, io non credo verrà chiusa con una pace, no, questo l'ho già detto altre volte, perché non è possibile fare una pace garantendo annessioni a paesi aggressori, questo va contro ogni legge, quindi non credo ci sia nessuno disposto a firmare una pace, ci sarà un armistizio. È chiaro che Zelensky sarà a quel punto giudicato sulla base dell'armistizio e delle condizioni in cui si farà. È chiaro che dentro l'Ucraina attualmente è probabile ci siano persone che pensano di poter vincere di più, altri che sono più disposti a compromessi per far finire una guerra terribile con un inverno terribile. È chiaro che il punto di caduta, lei mi ha detto come finisce, mi ha chiesto, è anche dipende da tutto questo, dipende dall'appoggio europeo, dipende dall'appoggio americano, dipende dalla capacità di resistenza russa. E Zelensky avrà un nuovo giudizio su come chiuderà questa guerra. Chiuderà provvisoriamente, con un armistizio. La guerra verrà chiusa quando morirà Putin, questa è una guerra di Putin. Dopo la morte di Putin forse sarà possibile chiudere questa guerra. Però come e quando finirà? Ecco, se io dovessi dire, penso che per esempio finché i russi sono al di là del Dnipro la guerra non può finire, per esempio il Dnipro vuol dire a Kherson. Cioè il fatto che i russi siano a ovest del Dnipro è inaccettabile per chiunque. Il fatto che nel Donbass, questo per gli ucraini, il fatto che i russi non siano nemmeno riusciti a conquistare le due regioni del Donbass, che siano per loro è proprio il minimo, diciamo, eppure questo fa pensare che la guerra tenda a durare un altro po'. Però io credo che inevitabilmente, come tutte le guerre, a un certo punto, per esaurimento, se non altro, si arriverà a una chiusura, ecco, questo sì.
Non sei come me, esci il venerdì, non sei come me, lavori il lunedì, non sei come me, dormi di notte, no, no, non sei come me, no, mammi ti fa il toast, non sei come me, tu gli dici no, no, non sei come me, guardi il grande fratello, non sei come me, no, le serate al club, no, non sei come me. Esci il venerdì da me, no, no, no.
E poi c'è l'altro protagonista che è Vladimir Putin, con la sua idea di denazificare la Ucraina. Ma che cosa significa esattamente? Per alcune settimane abbiamo pensato che fosse eliminare il governo Zelensky e buona parte, diciamo, la classe dirigente, ma poi è ancora così oppure no? Continuiamo a sentire Andrea Graziosi, autore del libro L'Ucraina e Putin, tra storia e ideologia, edito dalla Terza.
La verità è che Putin ha usato un armamentario ideologico. Per Putin l'ideologia è molto importante, fra l'altro lui appartiene a quei leader come Ataturk, come Stalin, questo pure l'ho detto, come Mussolini, che contribuivano personalmente alla costruzione della loro ideologia. L'ideologia putiniana, e anche questa non è semplicemente etnonazionale, da un certo punto di vista è imperiale, non coloniale. L'ideologia putiniana è un'ideologia che si rifà, se vuole, a un nazionalismo grande russo antecedente il bolscevismo, il 17, che fonda l'impero russo sull'unione delle tre nazionalità, tra virgolette, russe, russi bianchi, cioè bielorussi, piccolo russi, cioè ucraini, e grandi russi. Cioè l'idea è che gli ucraini non possono essere una nazionalità, che l'Ucraina è un dialetto del russo. Tenga presente che l'ucraino era una lingua vietata fino al 1905. Questo spiega fra l'altro perché nel Donbass si parli russo, non perché sono russi, molti di loro sono ucraini, ma hanno avuto l'alfabetizzazione in russo alla fine dell'Ottocento, quando hanno fatto il sistema scolastico, perché è solo con la rivoluzione del 1905 che l'ucraino viene dichiarato dall'Accademia delle Scienze Russe una lingua. Prima era considerato un dialetto del russo e quindi non si poteva imparare l'ucraino a scuola. È come se in Italia avesse vinto Napoleone e in Toscana e in Piemonte avessero fatto tutta la scolarizzazione per 70 anni in francese. Io credo che avremmo degli italiani che parlano francese. Ecco, ma per tornare, l'idea di Putin quindi è un'idea che gli ucraini non esistono, che sono russi, quindi non una colonia. Sono russi che non sanno di esserlo. All'inizio pensava che solo alcuni malvagi nazisti, tra virgolette, no? Banderisti, non sapessero, non volessero essere russi. Lui si è accorto molto presto che invece gli ucraini vogliono essere russi, vogliono essere ucraini e non russi. E questo spiega, secondo me, la brutalizzazione crescente del discorso russo. Si è arrivati oggi al parossismo, no? Di questo presentatore televisivo si è messo a urlare che bisogna ammazzare i bambini ucraini, bruciarli, cioè in televisione, che vuol dire che in privato se lo dicono spesso, no? Poi l'hanno dovuto cacciare perché gli è uscita in pubblico. Ma se lei si legge già i documenti di fine marzo, aprile, ci sono riflessioni in cui si dice: beh, abbiamo sbagliato, non è vero che bisognava denazificare una piccola combriccola che teneva il popolo ucraino, che invece sapeva e voleva essere russo in ostaggio. La verità è che questi sono tutti traditori che hanno cambiato idea, non si sentono russi, andrà fatta un'opera di rieducazione con la violenza di massa. Questo è un concetto che è già espresso con chiarezza a marzo-aprile. Quindi per quello io mi rifiuto, penso sia sbagliato definire una guerra coloniale, perché Putin non l'ha fatta come guerra coloniale per conquistare un popolo straniero e sottometterlo. L'ha fatta come un'operazione militare speciale, che non era guerra perché non era contro un popolo, era contro un pezzo di Russia tenuto in ostaggio da una minoranza di criminali filo-occidentali e filo-nazisti nella sua mente. Senta, questa è difficile definire una guerra coloniale.
Не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод.
Questo è il discorso che abbiamo sentito all'inizio, il discorso di Putin del marzo 2022. Anche qua lui riecheggia lo scontro con l'Occidente, che è diventato parte fondamentale della sua ideologia e delle motivazioni che lui ha trovato appunto per l'invasione in Ucraina. Molti miti usati da Putin, tra cui quello della umiliazione russa. Lei parla di alcuni, chiamiamoli miti, da parte che sono creati in Russia dopo la fine dell'Unione Sovietica, come per esempio l'umiliazione della Russia da parte dell'Occidente. Questa è una cosa che è ricorso spesso anche nel dibattito in Italia, così come è ricorso nel dibattito in Italia il fatto che la NATO sia avvicinata troppo ai confini russi. Sono delle motivazioni vere, cioè sono dei motivi veri per cui alla fine è successo quello che è successo, Putin ha lanciato la sua guerra oppure no?
Ma allora, io direi di no, cerco di spiegarlo, di no perché Putin ha lasciato la sua guerra perché pensa all'Occidente, come lei sa, definito da lui Satana in pubblico, quindi noi siamo Satana. Io non so se quelli che dicono queste cose si rendono conto di che vuol dire, loro pure sono Satana. Io faccio la guerra a Satana se penso che Satana è debole, non se penso che Satana è forte. Mi dispiace usare questi concetti, però li usa Putin, non io. Ecco. Quindi io penso lui ha fatto la guerra non perché avesse paura della NATO, ma perché non aveva paura della NATO. Detto questo, io penso che questi cliché italiani vengono ancora una volta da ignoranza e dalla presenza di modelli che vengono applicati. Ne ho sentito un altro, il Donbass è come l'Istria. Questo detto sia da commentatori di destra che di sinistra. Si applicano all'Ucraina gli schemi che uno ha. Qual è lo schema che uno ha del vinto, tra virgolette? Lo schema che uno ha del vinto è la Germania degli anni 20. Che produce Hitler. Allora la Germania negli anni 20 è stata davvero umiliata a Versailles, ne sono state imposte riparazioni importanti in denaro, gli è stato imposto un esercito massimo di 100.000 soldati con anche il numero delle cartucce contate, delle mitragliatrici e dei fucili, gli sono stati tolti importanti territori, insomma uno se va a leggere c'è un'umiliazione della Germania e ci sono riparazioni per enormi che devono treni, navi, carbone, soldi. Ecco, se lei va a vedere la Russia degli anni 90 è semplicemente falso. Alla Russia non viene data imposta alcuna riparazione, anzi gli americani aiutano. Cioè in realtà, nella realtà uno dovrebbe lamentarsi che non hanno ricevuto abbastanza soldi. Ma fra non ricevere abbastanza soldi e diciamo dover pagare grandi riparazioni, ma uno perché poi dovrebbe ricevere soldi? Va pure spiegato, diciamo, no? Perché uno dovrebbe fare il piano Marshall per la Russia? Io sarei stato contento se l'avessero fatta, però insomma non è che è automatico che uno fa il piano Marshall per quello che per 50 anni gli ha detto che era il mostro capitalistico. Non c'è stata alcuna riparazione, ci sono stati aiuti anche sostanziosi, anche se non nella misura sperata. Non c'è stata alcuna limitazione militare. Nel 93 gli americani hanno pagato di tasca loro per far tornare 4.000 bombe atomiche ucraine in Russia.
L'accordo era: tornano le armi in Russia. Ma i russi rispettano i confini ucraini, è questo?
Sì, ma non è che è stato un trattato internazionale firmato con dei garanti, fra cui i russi. Infatti gli ucraini maledicono quel giorno. È stato firmato a Budapest un accordo formale per cui gli ucraini davano 4.000 bombe atomiche alla Russia, loro, 4.000 armi nucleari, non bombe atomiche, sono pure quelle all'idrogeno, in cambio della garanzia americana e russa e inglese dei loro confini. Questo è l'unico accordo formale che è stato violato. Quindi, fra l'altro, ripeto, anche qui, io la vedo solo come questione di ignoranza, poi alcuni avranno anche la malafede, però io credo sia più ignoranza. Uno pensa alle parole dette al ministro degli esteri sovietico, quindi quando non c'era la Russia, quindi uno Stato che non esiste più dal 91, in cui a un certo punto per dire la Germania deve entrare nella NATO, si dice ai russi, ma perché volete una Germania fuori dalla NATO? Cioè, c'è questa, come dire, se la volete ve la diamo, ma vi conviene? E Shevardnadze ci pensa e dice: no, la Germania è meglio che stia nella NATO ed è controllata, ricordando quello che era successo nella seconda guerra mondiale. Non c'è nessuna promessa. E io direi anche una cosa di più, al di là del fatto che lì non c'è nessuna promessa, c'è un dialogo informale, fra l'altro, con i vertici sovietici, a fronte di un trattato formale con la Russia negli anni 90. Ma anche qui si vede quello che uno è abituato a vedere, ma che lì non c'è stato. Nel senso, l'esercito russo nessuno lo ha ridotto, nessuno ha imposto delle riduzioni. Alla Russia, la Russia non è stata cacciata dagli organismi internazionali, ha mantenuto il seggio di sicurezza delle Nazioni Unite dell'Unione Sovietica, no? Senza che nessuno glielo chiedesse. È stata la Russia a sciogliere l'Unione Sovietica. Certo, gli ucraini hanno fatto un referendum per essere indipendenti, però la Russia di Yeltsin ha appoggiato la cosa. Faccio presente che ancora per tutti gli anni 90 in Russia si festeggiava il giorno dell'indipendenza russa, della sovranità russa del 90. Oggi la lettura di Putin, che appunto si rifà a visioni zariste, come dicevo, è che il 91 è una catastrofe perché l'Unione Sovietica è la Russia eterna, e quindi è una cosa assolutamente antistorica. Ma negli anni 90 la Russia festeggiava la liberazione dal regime sovietico.
Chiudiamo qui questa puntata odierna di Va Pensiero, dedicata al libro di Andrea Graziosi, L'Ucraina e Putin tra storia e ideologia, esito dalla Terza. Grazie a tutti per l'ascolto e buona giornata e buona settimana da Michele Migone.